10 e 11, siete ancora in ascolto dell'info del venerdì mattina sulle libere frequenze di Radio Blackout. Vi ricordiamo i nostri numeri velocemente: 346-667-3263 per scriverci, 011-249-5669 per chiamarci. Oggi in studio abbiamo una piccola sorpresa per voi, abbiamo un ospite. Ciao Nicoletta, ciao.
Ciao a tutte e a tutti.
Ecco, Nicoletta è di un collettivo, Altre Voci, che oggi insomma ci aiuterà a navigare un po' un discorso sui femminicidi che parli prevalentemente, diciamo, come introducevamo bene dalla intervista di prima con gli studenti di Afragola, introduca un po' l'argomento dal punto di vista culturale e insomma anche in un'ottica antipunitivistica. E insomma quello di cui andiamo a parlare oggi è un po' il discorso necessario, mi permetto di dire, a seguito degli ultimi due femminicidi. Parliamo appunto quello di Martina Carbonaro, di 14 anni, nel napoletano, e invece a Grugliasco nel torinese della giornata di ieri. E quello che andremo ad affrontare oggi appunto è un discorso che va in controtendenza completa rispetto a quelle che sono le dichiarazioni dei vari mezzi di stampa, della Meloni, dei vari politici, che da due giorni si sperticano alla dell'individuo, alla psichiatrizzazione del cosiddetto mostro, che noi sappiamo essere invece un figlio sano del patriarcato. Andremo adesso ad indagare perché definiamo un figlio sano del patriarcato il femminicida e quali sono appunto i retroscena culturali. Io, Martina, quindi appunto vado a chiederti, abbiamo parlato appunto tanto di antipunitivismo, cosa intendiamo con questo e qual è un lavoro invece sulle pratiche culturali che andrebbe fatto in alternativa?
Sì, allora, rispetto a quello a cui stiamo assistendo e a tutti i femminicidi dell'ultimo periodo, sicuramente possiamo dire che l'antipunitivismo è un po' un'ottica diversa che affrontiamo per allontanarci dal pensiero che siano le leggi repressive o delle normative più strette a impedire i femminicidi, ma apriamo una riflessione rispetto a quella che è la responsabilità collettiva di ognuno, ognuna di noi nella vita quotidiana, rispetto non solo al femminicidio, ma a tutte quelle violenze di genere che stanno alla base della piramide che poi porta a tutti questi femminicidi e che riguardano tutte e tutti noi, a prescindere dall'età, dall'estrazione sociale, e riguardano anche entrambi i generi che lo riguardano, perché anche i maschi, soprattutto i maschi, hanno una responsabilità collettiva rispetto ai femminicidi, per cui quello che leggiamo spesso sui giornali o sentiamo dire magari in televisione da alcune personalità politiche è sicuramente un modo per allontanarci da questo tipo di presa di coscienza, da questo tipo di collettivizzazione di quello che è il fenomeno del femminicidio, andando verso una direzione che poi la direzione attuale del governo che ci incarica al momento, cioè la repressione, il punitivismo, l'inasprimento delle pene, che intanto non è sufficiente, questo ormai è ampiamente dimostrato, e poi non è rappresentativo di quello che è il fenomeno, perché andare a punire il singolo ci fa ricercare appunto nel singolo, nella sua patologizzazione, le ragioni del femminicidio, che noi sappiamo benissimo essere invece diffuse in ognuno di noi, radicate nel profondo. E l'unica cosa che forse a livello normativo sarebbe importante fare, invece di inasprire le pene, pensare a quali dispositivi repressivi di ogni tipo possano insomma costituire un deterrente per il femminicidio, sarebbe proprio quello di normare il femminicidio e chiamarlo col suo nome, dire che non è un omicidio con un aggravante, ma che è un fenomeno collettivo, che è un fenomeno sociale ben preciso, che prevede l'uccisione di una donna da parte di un uomo in quanto donna e non un evento sporadico, un raptus, come spesso vogliono farci credere.
Ecco, proprio anche da questi microfoni ieri commentavamo quella che è la questo no che è stato detto da 77 avvocatesse all'ergastolo per il femminicidio. Tu non so se hai letto il testo che hanno proposto, ma se hai qualche commento a riguardo di questa quello che andavano a definire anche le avvocatesse, anche quanto questa misura sia lacunosa dal punto di vista proprio della terminologia all'interno del quale definisce il femminicidio, che culturalmente è molto scarsa.
Sì, l'ho letto, diciamo che rientra un po' in generale forse sul discorso dell'inutilità del fine pena mai e sul contrasto tra l'idea di carcere o idea punitiva come riabilitativa della persona e repressione totale o appunto ergastolo, che significa appunto finire la propria vita dentro le mura del carcere. E questa visione appunto punitivista e anche legata a questa passione per l'ergastolo, che noi come collettività a volte in qualche modo desideriamo, no? Che consideriamo come un traguardo, in realtà è un fallimento di tutti noi, perché significa che non stiamo realmente credendo che questa società possa cambiare, che gli uomini possano cambiare, che certi stereotipi, certe violenze interiorizzate possano essere superate, possano essere riviste, ma semplicemente pensiamo di prendere il singolo, chiuderlo in una cella e dare così la soddisfazione sociale, no? di aver punito qualcuno, quando in realtà dovremmo punire ciascuno di noi per quello che vediamo, per quello che facciamo ogni giorno, per gli stereotipi che noi riproduciamo. Per cui assolutamente sono d'accordo con la presa di posizione delle avvocate e spero che sia un segnale proprio per dimostrare che quello che vogliamo è un ripensamento dei nostri ruoli di genere, un ripensamento delle nostre posizioni rispetto a certe visioni della donna, delle relazioni in generale, e non i cori da stadio, perché c'è stato un ergastolo magari per un ragazzo di 18 anni che non è assolutamente un traguardo per nessuno.
Certo, piuttosto è una sconfitta per tutta la società. E io ti vado a chiedere, quindi si parla appunto, Martina era una studentessa, invece la donna che è stata uccisa a Grugliasco, invece mi dicevi in realtà tu è un'insegnante, e quello che ci danno questi due dati è un'evidente carenza dal punto di vista culturale, diciamo in ambito di educazione. Qual è lo stato dell'arte dell'educazione sessuaffettiva? Come le misure governative, le nuove linee di Val di Tara, le varie indicazioni anche da San Giuliano e via dicendo sul clima culturale stanno influenzando il clima all'interno della scuola, cosa ci è rimasto all'interno degli istituti che dovrebbero essere anche come dire il retrovia culturale tramite cui noi poi riusciamo anche a come dire modulare la società e quindi andare a prevenire, come dicevi bene tu prima, questi accadimenti, cosa ci rimane in questi spazi e invece cosa andrebbe implementato?
Allora, sicuramente al momento non esiste una vera educazione sessuo-affettiva nelle scuole, almeno non è istituzionalizzata come dovrebbe essere. Quello che è accaduto sostanzialmente con la promulgazione delle linee guida Val di Tara l'anno scorso è stato poco più di nulla, nel senso che sono linee guida molto generiche che introducono il discorso dell'educazione sessuaffettiva nelle scuole, ma intanto mantenendo al centro il ruolo dell'atto biologico e quindi riproduttivo, e anche su questo ci sarebbe parecchio da dire, e poi dividendo un po' per età quella che può essere appunto l'approccio al tema della sessualità e dell'affettività, come se il consenso, come se il rispetto, come se l'educazione al rifiuto si sbloccasse, non so, come un livello ad una certa età dei ragazzi e non fosse una cosa che ci riguarda sin da appena nati. Quello che un po' appunto viene consigliato in queste linee guida è il fatto che, anzi proprio il fatto che sia consigliato, che siano linee guida generiche, rispecchia un po' proprio l'idea che sia qualcosa di non così fondamentale, non così preminente per il nostro governo, e soprattutto non vengono individuate delle figure specifiche e competenti per svolgere determinate attività, ma viene tutto rilasciato a discrezione dei professori o peggio interventi di influencer, attori e varie personalità influenti socialmente in questo senso. Tutto questo crea dei deterrenti terribili, nel senso che comunque sappiamo che anche all'interno della scuola la mentalità degli insegnanti spesso e delle dirigenze non è così aperta, per cui lasciare tutta la discrezione dei singoli plessi diventa pericoloso, e diventa pericoloso anche pensare che si possa effettivamente attuare un'educazione sesso-affettiva fatta improvvisata a modo di qualcuno che magari possa spingere verso un determinato tipo di ideologie. Tutto questo sicuramente va a confermare, anche a supportare il timore che c'è da parte un po' del mondo, soprattutto degli adulti, per quello che posso vedere io all'interno delle scuole, perché sia gli insegnanti che i genitori riflettono un po' questo timore del governo di vedere ribaltato un certo tipo di ordine di genere, per cui sì, parliamo dell'atto biologico, parliamo dell'atto riproduttivo, però non ci addentriamo troppo nelle questioni che possono riguardare come mi sento magari nel mio corpo, che rapporto ho con il mio orientamento di genere, con la mia identità di genere, con il mio orientamento sessuale. Ecco, non si vuole troppo aprire il discorso, perché poi, come alcune propagande ci insegnano bene, c'è timore che si porti i bambini a cambiare sesso, a cambiare orientamento sessuale in qualche
l'ideologia
modo.
Gender, l'ideologia gender, l'agenda dei gay, o come la chiamano.
Esatto. Tutto questo poi è anche legato al fatto che comunque si chiede il consenso ai genitori per svolgere determinati tipi di attività, mentre che mi risulti non si chiede il consenso ai genitori per fare storia o matematica a scuola, per cui questo ci fa riflettere su quanto anche talvolta le fragilità culturali o di istruzione di alcuni genitori vengano sfruttate da una politica che comunque è populista, sì, ma è ben cosciente di quello che sta facendo e di quale modo può utilizzare per veicolare certi tipi di ideologie, per cui quando e se eventualmente i plessi scolastici con grosse fatiche e virtuosismi arrivano a voler inserire una educazione sessuaffettiva all'interno della scuola, ci si ritrova poi con questo secondo enorme scoglio che è il consenso dei genitori, per cui lì si ritorna al timore degli adulti di vedere un cambiamento sociale vero e proprio o di incorrere in questi pericolosissimi orientamenti e disorientamenti della teoria gender famosa.
Sì, le menacce del mondo rainbow.
Esatto.
Dietro l'angolo con i loro unicorni e via dicendo, anzi nostri, perché vabbè, da questi microfoni facciamo pure parte della famosa sigla, la famigerata sigla con tanti nomi e tante lettere. Ma quello che mi viene anche da chiedere, no, è, cioè, in una società così frammentata come quella che viviamo adesso, no, con una totale, come dire, alienazione dell'individuo, siamo sempre più rintanati nella nostra famiglie sempre meno numerose, famiglie meno interconnesse tra di loro, no? Cioè, non conosciamo i nostri parenti alla lontana, nel nord in particolare, cioè ormai sono sempre più distanti. Delegare la famiglia, l'educazione sessuaffettiva ai genitori è un rischio, invece, no? Un rischio alto.
È un rischio molto alto ed è un rischio che rispecchia sempre questo nuclearizzare le famiglie, le persone, le collettività in piccoli, piccolissimi spazi che non hanno sbocco di pensiero, perché ridurre al piccolo comunque permette anche di tenere a bada tutta una serie di aperture verso altre riflessioni, mentre se si apre verso la collettività c'è anche più il rischio di ragionare su più fronti in maniera più ampia. In questo senso, quello di cui riflettevamo prima, ad esempio, rispetto ai femminicidi degli ultimi giorni, ci dice molto, perché a volte la solitudine in senso lato, no? La solitudine non nel non amare amici, non avere contatti, ma nel non essere visti con una certa sensibilità dagli altri, dalla comunità, dal quartiere, dalla collettività attorno a noi, è anche un fattore predisponente per un fenomeno come quello del femminicidio, no? Dicevamo ad esempio il paradosso di questi giorni, di questi due femminicidi terribili a cui abbiamo assistito, è il fatto che Martina sia una studentessa di 14 anni, mentre Fernanda, questa donna che è stata uccisa a Grugliasco, sia un'insegnante. Quanto ci fa riflettere tutto questo rispetto anche al tema ponte dell'educazione sessuaffettiva? Nel senso che sì, è vero, abbiamo bisogno di educare i giovani a relazioni che non siano basate sul possesso, ad accettare il rifiuto, a rispettare tutte le soggettività, a vivere il genere fuori da alcuni schemi e ruoli, ma quanto anche abbiamo bisogno di far esplorare gli adulti altri tipi di mentalità, altri tipi di visione della propria vita, e in che modo, in un mondo ideale, ripensando magari a ritroso, l'educazione sessuaffettiva in una scuola, ad esempio, avrebbe influito sia su Martina, sul suo assassino e sui coetanei, quanto su Fernanda, sulle colleghe, sulle persone attorno a lei, in uno spazio che è la scuola, che è uno spazio comune tra giovani e adulti, non è solo uno spazio in cui i ragazzi imparano cosa significa il consenso e cosa porta a certi tipi di violenze di genere, no? Quindi quanto ci riguardi tutti e tutte, e quanto dovremmo invece aprirci agli altri, essere più sensibili anche a intercettare attorno a noi situazioni di violenza che talvolta rimangono nascoste e silenziate per sempre, tanto che leggiamo poi sui giornali i soliti titoli come i vicini dicono non li abbiamo mai sentiti litigare. È grave, perché come sappiamo il femminicidio non è un raptus, non è un episodio isolato, ma è l'apice di violenze fisiche, psicologiche, economiche, sessuali che si perpetuano negli anni, e che questo rimanga sotto il silenzio di tutti, sotto l'omertà della collettività, fa paura, perché ci riguarda proprio tutti e tutte. Quindi possiamo essere allo stesso tempo coloro che possono avere occhi per vedere, orecchie per ascoltare, ma anche persone che hanno bisogno di essere ascoltate, essere viste. Quindi una responsabilità collettiva è importante per saper rivestire tutti questi ruoli e per saper essere d'aiuto a se stessi e agli altri in ogni, da ogni prospettiva ci troviamo, ecco.
Anche perché mi viene da dire, noi siamo una società che non è né pronta ad accogliere prima, ma soprattutto anche nel dopo, e con questo intendo, leggevo dalle pagine dell'ANSA il dato dei 3.500 minorenni che sono orfani di femminicidio, quindi abbiamo di questa strage perpetua, abbiamo anche delle vittime collaterali, tra virgolette, che sono tutt'altro che collaterali, perché insomma i figli del femminicidio vivono tutti i prodromi del femminicidio, come dicevi tu, è la scalata di un apice, e tutta quella violenza in casa sicuramente non passa assolutamente indifferente a un figlio, e sicuramente neanche vittima diretta, e per poi rimanerne anche orfano. E quello che mi viene da chiederti è la nostra società, così per come è costituita adesso, che cosa dà a chi rimane da solo o comunque a chi rimane?
Allora, gli orfani speciali, gli orfani di femminicidio attualmente sono protagonisti di una serie di pensieri, di politiche nazionali, sul territorio nazionale soprattutto da qualche anno a questa parte, ad esempio con il progetto SOS Orfani di Femminicidio, che prevede il supporto economico, ma non solo, di questi bambini, di questi ragazzi dopo il femminicidio. Il problema sta da un lato nella privatizzazione dei servizi che conosciamo molto bene, quindi nel fatto che anche il programma SOS sia un programma funziona a livello nazionale, ma non è istituzionalizzato nel vero senso della parola, nel senso che poi viene demandato a reti terze del terzo settore, che a loro volta diramano questo mandato su associazioni, su realtà, su centri violenza territoriali, locali, regionali, quindi si va un po' a perdere quello che è il monitoraggio, se non quello meramente economico, che come sempre ci interessa moltissimo, di quelle che sono le attività svolte per questi orfani di femminicidio, per questi orfani speciali, per questi bambini, ma soprattutto per tutti i bambini, nel senso che le attività per gli orfani speciali dovrebbero riguardare i bambini della collettività che non sono orfani di femminicidio, proprio per sensibilizzare loro e le loro famiglie rispetto a un certo tipo di fenomeno. E questo è poi anche un po' un terzo fattore della risonanza di cui parlavamo prima rispetto alla scuola, no? Perché c'è l'educazione sessoaffettiva che può ricadere positivamente sugli studenti, può avere una risonanza in termini di sensibilizzazione e informazione sugli insegnanti, e poi in un terzo fattore potrebbe anche aiutare gli insegnanti a riconoscere, ad esempio, nei bambini tutto quello che riguarda la sintomatologia della violenza assistita, che tutt'oggi è moltissimo innanzitutto sottovalutata ma anche misconosciuta, forse anche per un errore linguistico, io credo, nel senso che quando si dice violenza assistita si pensa ai bambini che assistono alle violenze fisiche, no, prevalentemente nel nostro immaginario, magari del papà verso la mamma, quando in realtà la definizione di violenza assistita ci insegna bene che la violenza assistita è tutto ciò che i bambini vivono anche indirettamente sulla loro pelle, cioè non solo assistere a un atto di violenza fisica, ma anche ad esempio subire indirettamente, quindi in secondo luogo, delle conseguenze ad esempio psicologiche che ci possono essere su una mamma vittima di violenza in termini di ad esempio saccheggiamento in qualche modo delle sue competenze genitoriali, perché è ovvio che una mamma che subisce violenza di genere da parte del partner, da parte del padre dei propri figli, ha delle conseguenze sulla propria psiche che ricadono inevitabilmente sui figli, non per sua colpa ma per secondo effetto di tutto quello che è la violenza di genere. Finché noi non entreremo nel merito di questo, di quanto sia ampia la violenza di genere, di quante responsabilità da piccolissime a grandissime in termini individuali e collettivi presupponga, sarà faticoso anche poi riuscire a vedere attorno a noi quelli che possono essere i segnali da parte di adulti, da parte di bambini, insegnanti, alunni, insomma sensibilizzarci a vicenda su quello che è un fenomeno davvero che ha una portata sociale enorme e che riguarda tutte noi e non solamente i singoli.
Ecco, prima quando parlavi anche dell'approccio alla natalità del nostro governo, facevi un riferimento all'ambito del riproduttivo, dicevo di questo ci sarebbe tanto da parlare, no? Perché chiaramente quando hai un governo che impronta tutta l'attenzione all'ambito riproduttivo, poi tramite questo si vanno a creare tutta una serie di forzature anche rispetto alla donna, al corpo femminilizzato, che poi hanno tutta una serie di conseguenze molto larghe nell'ambito della violenza di genere. Ti chiedo in merito a questo.
Sì, prima ho fatto questa frecciatina perché appunto nelle linee guida Val di Tara si parla della tensione che c'è rispetto all'atto biologico riproduttivo, no? E io ho visto in alcune scuole prevalentemente elementari educazione sesso affettiva svolta da veterinari, no? E questo ci fa riflettere sulla considerazione anche che abbiamo da veterinari.
Fantastico. La sagra.
Esatto.
Farebbe ridere se non facesse piangere.
Sì, sì, tipo donna uguale mucca, una
Ottimo.
Roba così. E quindi ci fa un po' riflettere su quale sia la considerazione ancora del ruolo di genere della donna da parte di questa società. Rispetto appunto al lavoro di cura, al lavoro riproduttivo, al lavoro domestico. Eccetera eccetera, quindi sì, anche è proprio per questo le linee guida Val di Tara non sono per nulla come dire rappresentative di quello che dovrebbe essere un'effettiva educazione sessoaffettiva, riportando sempre attenzione su questo ruolo riproduttivo, continuano a relegarci a un determinato tipo di compito e di posizione nella società, per cui è un effetto
sì, quella stessa retorica con cui poi devi rimanere in una casa abusante perché sei una madre, quindi devi proteggere il figlio, o tanto più se devi partorire a maggior ragione, insomma vincolante poi per la donna all'interno del contesto abusante relegarla esclusivamente al ruolo di madre. Sì. In una terminologia proprio, come dire, patriarcale.
Sì, ecco. Sì, è semplicemente sempre la donna che comunque anche nei casi di violenza assistita ha la responsabilità, perché non è stata una buona madre, non è stata una madre in grado di tutelare i suoi bambini. E, a volte mi fa ridere, come dici tu, se non facesse piangere, questo paradosso, nel senso che siamo molto, cioè il governo è molto interessato a tenerci in vita, a far sì soprattutto che diamo la vita, ma nel momento in cui siamo morte, non lo so, tutto si vanifica, perde un po' questo focus, e anzi ci si chiede, e mi chiedo quanti uomini invece ci vorrebbero per far sì che il, non so, maschicidio, come dicono, si possa definire un omicidio di Stato, perché mi sembra che siamo molto interessati alla vita delle donne nel momento in cui è una vita che mantiene un certo ordine di genere, che ci vede a casa, esatto, angeli del focolare, oppure con un doppio lavoro, quindi quello, come dire, salariato e quello domestico, ma nel momento in cui veniamo uccise anche metaforicamente ogni giorno attraverso piccole e grandi violenze, ci si dimentica di noi in quanto donne, diventiamo dei casi, dei numeri che fanno parte di omicidi generici.
Ecco, ci arriva un messaggio che ti chiedo di darmi una mano a cui rispondere. Ripeto, Compass, perché mai una donna con disabilità vittima di femminicidio? Secondo me per la stessa ragione per cui non succede a un nano da giardino, siamo infantilizzate ed umanizzate. È possibile che non ci si possa riconoscere come donne, partner sentimentali e sessuali, e rispettarci, non ammazzarci come non si deve mai fare a nessuna donna?
Sì, sicuramente questo apre tutto anche il tema della sessualità e disabilità, e non posso che confermare quanto scritto nel messaggio, perché l'intersezionalità ci dice che essere donna è avere una disabilità, o essere donna, essere nera, essere donna, avere patologie che riguardano la salute mentale, è assolutamente un fattore purtroppo predisponente per le violenze di genere e per il fenomeno del femminicidio. E secondo me comunque è tutto legato un po' dallo stesso trend di timore, di terrore che c'è in questo paese nel vedere le persone fare effettivamente delle scelte che possano cambiare un certo tipo di mentalità, che poi anche per tutta una questione che riguarda i servizi e l'economia in generale di questo paese avrebbe delle forti ricadute in senso negativo, perché certamente dire che magari le persone con disabilità in realtà le disabilizziamo noi più di quello che in realtà sono, spesso lo facciamo per mantenere in vita un certo tipo di servizi, o che le donne devono stare a casa a pulire perché altrimenti tutto quel lavoro dovrebbe essere un lavoro salariato che non abbiamo i soldi di pagare, allora diventa un discorso faticoso per l'economia nazionale, me ne rendo conto, però forse è bene anche fare i conti con questo tipo di realtà. Rispetto alle persone con disabilità si aprirebbe tutto un discorso anche lì rispetto a quello che è il ruolo della sessualità per le persone con disabilità, che è una sessualità negata, che è una sessualità a volte che nasconde scenari e retroterra terribili rispetto a quelle che sono le violenze sessuali di cui spesso sono vittime le persone, le donne con disabilità, di cui però non vogliamo occuparci, perché innanzitutto non riusciamo a pensare a un corpo di persona con disabilità come un corpo che possa possedere pulsioni e desideri non animali ma umane, e poi non riusciamo a pensare a un mondo capace di affrontare questo, quando in realtà delle iniziative, delle spinte anche positive ci sarebbero, come l'introduzione della figura dell'operatrice all'affettività, all'emotività, alla sessualità, oppure all'apertura rispetto a certi anche rispetto a certi spazi in cui stanno persone con disabilità, rispetto al tema della sessualità, rispetto al vivere la sessualità, un po' perché anche in fondo c'è anche un'altra paurina del governo, che è quella che queste persone si riproducano fondamentalmente, perché, come dire, adesso ci fate altri figli disabili e non va bene, perché poi li dobbiamo mantenere, eccetera.
Certo, quindi per l'impianto produttivo non sono funzionali.
Non buono per questa fabbrica riproduttiva tutto al femminile che c'è in Italia, non ideale, ecco.
Certo. Ecco, io in conclusione ti vado a chiedere brevemente di cosa si occupa Altre Voci.
Sì, Altre Voci è un'educazione educativa transfemminista composta da 7 educatrici e operatrici antiviolenza neonata, quindi al momento si occupa di fare sensibilizzazione e divulgazione sui social rispetto alla questione della violenza di genere in un'ottica appunto transfemminista, quindi includendo tutte quelle soggettività appartenenti non strettamente al genere femminile, così come viene comunemente inteso, e che sono spesso e purtroppo vittime di violenza di genere. E allo stesso tempo ci occupiamo, o meglio ci vorremmo occupare, di svolgere laboratori di educazione sessuaffettiva o di sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere in spazi comuni, che siano scuole, spazi aggregativi di altro tipo, per grandi, per piccoli, eccetera. E più avanti, speriamo a breve, Altre Voci aprirà anche uno sportello, che sarà uno sportello virtuale anonimo per tutte le persone che sentono la necessità di rivolgersi per un sostegno, per un aiuto a noi, o per chi si trova vicino a persone in condizioni di fragilità che riguardano la violenza di genere, ma non solo, e che hanno bisogno magari di essere orientate all'interno del vastissimo mondo dei servizi e dei centri antiviolenza che c'è sul territorio.
Io ti ringrazio moltissimo, ricordo tutti anche la pagina Instagram Altre Voci, altre scritte con il 3, si dice 3, sì. Giusto? Non si dice svano.
No, perché l'agenzia delle entrate non vuole.
Giusto. Quindi vi ricordo la pagina Instagram, di seguirla. E ti ringrazio appunto moltissimo di questa diretta, che ci arrivano anche i complimenti per te dai messaggi. E Nicoletta, è stato un piacere.
Grazie a voi.